Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Andrea Morabito, regista del documentario L'ultimo spettacolo al cinema da lunedì 7 aprile 2025. Ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
Ce lo presenti, che lavoro è?
L'ultimo spettacolo è un film che racconta di una liberazione di animali da un circo. È il primo film prodotto dalla LAV che porta avanti una battaglia da più di 30 anni che ha l'obiettivo di cambiare il punto di vista nei confronti degli animali in generale, ma soprattutto verso quelli che sono costretti a esibirsi nei circhi. E questa storia che la LAV ha portato avanti nel 2014, dove a seguito di un'inchiesta da parte di alcuni volontari all'interno di un circo, il Circo Martin, è iniziato un processo poi durato 10 anni che ha portato poi alla liberazione di tutti gli animali. Storia che, guardandosi un po' alle spalle, guardando un po' quello che è successo in passato, vuole aprire un po' gli occhi nei confronti di quello che succede oggi sempre all'interno dei circhi.
Come era partito il progetto?
Il progetto è partito un anno fa. Io ho cominciato a conoscere gli animali protagonisti del film dentro un centro di recupero, quindi dove gli animali al momento vivono, e ho cominciato a filmarli, a fotografarli, e piano piano mi sono appassionato alla loro storia e ho scoperto poi che questi animali sono stati, diciamo, sotto i riflettori per 10 anni, perché le prime immagini risalgono proprio a quando loro si esibivano sotto al tendone dei circhi, e poi sono stati filmati e fotografati in tutte le fasi della loro vita di questi 10 anni. Quindi, insomma, ho potuto piano piano mettere insieme i pezzi e ricostruire poi effettivamente quello che è un percorso di cambio totale, radicale della vita di questi animali. E questo è stato forse una delle cose più belle, andare a ricercare quel momento, quel dettaglio della vita di questi animali che potesse poi effettivamente esprimere il senso della liberazione.
Eri stato contattato dalla LAV?
Io lavoro come giornalista e reporter per la LAV dal 2020 ed è il motivo per cui ho conosciuto questi animali, perché li avevo già filmati e fotografati per altri motivi, per raccontare le loro storie magari sui canali social. Quindi è una storia che ho maturato anche un po' nel tempo, proprio lavorando con la LAV, e con la LAV diciamo che affronto quotidianamente poi storie di questo tipo. Questa ha la particolarità di, appunto, di essere ricca di immagini.
Come l'hai strutturato il documentario?
Il documentario è stato riscritto in varie fasi, è stato scritto insieme ad Antonio Canestri, che ha anche montato il film, e ci siamo basati sull'ordine cronologico di quello che è stato il processo per maltrattamento di animali. Abbiamo provato a creare una sorta di legal drama degli animali, dove da struttura, da tronco, c'è l'iter processuale. E intorno ovviamente ci sono poi le storie di alcuni dei singoli animali, ma a un certo punto abbiamo voluto provare a spostare un attimo l'attenzione verso un altro tema. Ci si pone a un certo punto una domanda, che è: che differenza c'era fra quello che è avvenuto nel 2014 e quello che invece c'è tutt'oggi nelle città italiane? E quindi da qui abbiamo costruito qualcosa di diverso. Abbiamo interrogato Chiara Grasso, l'etologa, persone che hanno avuto esperienze all'interno dei circhi, dove magari hanno provato a protestare, sono state aggredite come scar di ribellione animale. Quindi abbiamo anche voluto dare un po' la visione attuale di quello che è il mondo dei circhi di oggi, senza mai appunto dimenticarci del nostro filone principale, che è quello della storia della liberazione degli animali.
Com'è la situazione oggi rispetto agli animali nei circhi?
ci sono ancora circa 2000 animali che si esibiscono nei tendoni in Italia, e siamo in un momento cruciale perché entro il 18 agosto il ministro della cultura Giuli dovrà esprimersi sulla famosa legge delega sul riordino dello spettacolo, dove all'interno si prevede anche il superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi. Quindi questo potrebbe essere un anno cruciale per il futuro dell'arte circense e per il futuro degli animali. Ovviamente questo film vuole accompagnare quello che è una sorta di movimento, di campagna, di presa proprio di coscienza e di consapevolezza, con l'obiettivo di valorizzare un circo diverso, un circo esclusivamente umano, dove appunto l'unica creatività è quella dell'essere umano, della giocoleria, dei trapezisti, insomma, di un circo effettivamente umano e senza più sfruttamento nei confronti degli animali.
Che tipo di distribuzione sarà?
È distribuito da Mescalito Film, che negli ultimi anni si sta lanciando in progetti coraggiosi. Ha distribuito Food for Profit, il film di Giulia Innocenzi, successivamente ha distribuito Cuori Liberi, quindi è un po' una sorta di certezza la distribuzione della Mescalito Film. Al momento siamo in circa 50 sale in tutta Italia. Noi puntiamo molto anche sull'effetto passaparola, che è un po' quello che è stata la fortuna di film come appunto Food for Profit e Cuori Liberi.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo?
Tutte le sale sono visibili e disponibili sul sito della LAV, quindi lav.it/ultimo-spettacolo, oppure sul sito della Mescalito Film.
Il documentario L'ultimo spettacolo al cinema da lunedì 7 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Andrea Morabito.
Grazie mille, buona giornata.
Con Alessandro Tavola di Cat People, che distribuisce il film Tetsuo di Iron Man di Shinya Tsukamoto al cinema dal 7 aprile 2025. Ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno, buongiorno a tutti.
Raccontiamo questo film, di cosa si parla?
In Tetsuo si parla un po' di tutto, un po' di niente. È il primo film di Shinya Tsukamoto, il primo film ufficiale, ed è considerato uno dei manifesti del cyberpunk e del body horror. È un film del 1989 e si sente molto che è un film degli anni 80, ma in senso positivo, poiché racconta in modo quasi astratto, in certi momenti alla soglia della videoarte, tutto un rapporto fisico con la tecnologia dell'epoca, quindi quella nuova, quella che aveva iniziato a invadere delle case, e soprattutto molto fisica. È un film che parla di sesso, di feticismo e appunto di come il corpo possa espandersi, trasformarsi, diventare qualcosa di nuovo. Il tutto in modo molto cronenberghiano, infatti una delle ispirazioni dichiarate di Tsukamoto è La Mosca, ma con quel punto di vista più libero rispetto a quello occidentale che hanno solitamente in Giappone per il loro tipo di cultura. Quindi da un lato è tutto molto caricato e dall'altro è tutto molto sottile, tenuto al minimo, e il risultato narrativamente, visivamente e musicalmente è un qualcosa di esplosivo.
Cos'altro sappiamo del regista?
È giapponese e in teoria dovrebbe anche essere, almeno lavorativamente, italiano, perché Tetsuo è il suo primo film appunto e lo lancia nel panorama internazionale partendo da Roma, dal Fanta Festival del 1989, dove vinse il primo premio, per quanto proiettato senza sottotitoli in italiano, ma il film ha comunque pochissimi dialoghi e vinse comunque, e venne voluto in concorso a quanto pare da Enrico Ghezzi, che poi su Fuori Orario lo passò tantissime volte insieme ad altri suoi titoli. E tutti i film di Tsukamoto, da Bullet Ballet del 1998 in poi, sono passati al Festival di Venezia, tutti. Però nessuno di questi, a parte Snake of June del 2002, è mai stato distribuito in sala. Il suo appunto è un cinema totalmente fisico, dove si parla sempre del corpo umano senza appesantirlo di un significato prettamente sociale, è proprio un significato biologico, di energia, di rabbia. È un cinema totalmente viscerale e fatto di immagini, e ancora oggi lui rimane tra i registi a livello mondiale ad aver raccontato finora il corpo umano come congegno e come desiderio come pochissimi altri.
Ci parli dell'operazione che lo riporta in sala?
Noi abbiamo osato, come già prima con Okage, che è il suo ultimo film del 2023, uscito il mese scorso, abbiamo osato non solo con Tetsuo, che è il suo film più famoso, ma con diversi altri suoi titoli. Infatti Tetsuo è il primo di un ciclo che ora attraverserà un po' tutta l'Italia in modo sparpagliato, a seconda delle programmazioni dei cinema, di un totale di 9 suoi film, che vanno appunto a Tetsuo, a Okage, che è l'ultimo, passando per altri film molto noti come Tokyo Fist, il Snake Fujun già citato, insieme ad altri meno conosciuti tra i più recenti come Kotoko. E abbiamo scelto di lanciarli in sala tutti, un po' come riparazione storica, appunto, per quello che dicevo, del suo essere sempre presentato in Italia, vincendo anche premi, ma mai distribuito, in parte perché ogni suo film rimane ancora oggi, rivisto oggi, proprio un'esperienza totalmente cinematografica. Quindi li abbiamo lanciati tutti, quelli che abbiamo potuto lanciare.
In quante sale sarà e ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
Tetsuo è stato lanciato in alcune sale, monosala, cinema d'essè principalmente, mentre da lunedì 14 sarà in diversi UC Cinemas e molti The Space, e la programmazione di Tetsuo e di tutti gli altri film è sempre in aggiornamento su catpeople.it e con qualche aggiornamento lampo sul nostro Instagram, catpeoplefilm.
Il film Tetsuo di Iron Man di Shinya Tsukamoto al cinema da lunedì 7 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tavola di Cat People che lo distribuisce. Alla prossima!
Alla prossima, ciao, ciao a tutti!
Con Sergio Basso, regista del film Cercando Itaca, al cinema da mercoledì 9 aprile 2025. Ben trovato.
Grazie, caro. Ben trovato a te. E un saluto a tutti gli ascoltatori in ogni formato.
Cosa hai raccontato? Cos'è questo film?
È una fiaba contemporanea. È la storia di un cortocircuito del destino. È la storia di Ulisse che si spiaggia lungo le coste della Calabria. Alcune teorie letterarie vedono in Omero un calabrese, un poeta calabro, o comunque un poeta che conosceva molto bene le coste della Calabria e sotto mentite spoglie ha cantato le sue coste nell'Odissea, e quindi abbiamo ritrovato questi posti e abbiamo immaginato che, preso dai gorghi di Scilla e Cariddi, naufragando, Ulisse si spiaggi sì sulle coste della Calabria, ma il gioco è che si spiaggia sulle coste della Calabria oggi, e a trarlo in salvo è una panca bestia che è si calabra, emigrata come molte sue giovani coetanee in Germania, ed è nata però nell'area grecanica, Pentedattilo, l'area cioè dove si parla ancora una forma di greco medievale come dialetto. Quindi trae in salvo quest'uomo, pensa di aver tratto in salvo un pazzo, perché lui si presenta e dice: sono Ulisse. Sai, quello che si chiamava il tocco di Dio nei villaggi di una volta, cioè il pazzo del villaggio, che però era molto rispettato, era un segnale che era stato a contatto con la divinità e per questo era impazzito. E lei, da pancabestia, non ha nulla da perdere e lo aiuta, ma soprattutto lo capisce perché parlano la stessa lingua. Quindi il fato ha concesso a entrambi questo cortocircuito, a Ulisse, sempre assetato di conoscenza, di conoscere anche il futuro, il nostro presente, e a lei, tramite l'amore per quest'uomo che impara a conoscere di tappa in tappa alla ricerca di Omero per riforgiare la storia di Ulisse e farlo riposare, a lei è dato di conoscere meglio il proprio territorio e di reinnamorarsi della terra investendo sulle persone.
Come nasce tutto?
Nasce da un'idea di un produttore, di un imprenditore calabrese che, come negli ultimi anni felicemente succede, decide di give back. Lui è Giuseppe Gambacorta e voleva investire sul territorio. Conosce me e Filippo Ascione. Filippo Ascione è un grandissimo sceneggiatore calabrese, trapiantato da 50 anni a Roma. È stato l'ultimo collaboratore di Federico Fellini, ha scritto con lui diversi film, lo ha assistito nella realizzazione dei suoi ultimi film, è tra gli artefici del Decollo della Fandango, era il braccio destro della Penta di Cecchi Gori Senior. Stavamo scrivendo una serie televisiva e Giuseppe ci ha approcciato con questa idea per cantare i luoghi omerici della Calabria. E la cosa bella di lavorare assieme è che non sapevamo da che parte iniziare per raccontare, e una mattina mi sono svegliato, ho avuto un sogno e ho chiamato Filippo, e Filippo mi dice: ho fatto un sogno. E il sogno che aveva fatto era Ulisse che si spiaggiava nella Calabria di oggi, e il sogno che avevo fatto io era Arianna che lo salvava. Quindi è stato sufficiente mettere assieme i sogni e la storia d'amore si è dipanata molto facilmente.
Su quali elementi ti sei voluto centrare?
È un film sperimentale che mescola documentario e parte narrativa, per cui ci sono attori come ci sono anche degli esperti, e a me piace meticciare i linguaggi. Il punto chiave è stato come mettere assieme i due formati, le due grammatiche, come l'esperto entra nella storia, come ne esce, come fili di un tappeto che si intersecano. I temi che ci interessano e che ci hanno toccato sono quelli dell'accoglienza, della solidarietà verso gli immigrati che arrivano e ci mettono in discussione la nostra percezione identitaria, ma anche le scommesse sui giovani che in Calabria vorrebbero rimanere. Quindi, oltre la prima patina evidente, spettacolare, no? Archeologica e paesaggistica, c'è un cuore pulsante di sogni per il futuro.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo?
Si trova la pagina Facebook e la mia pagina Instagram è sergio.basso.cina, il paese particolarmente popoloso in cui spendo parte della ricerca artistica. Cina scritto alla italiana, non alla inglese, quindi proprio C-I-N-A. Posso già anticipare che siamo a Roma, a Milano, poi Firenze, Bologna, Pisa. Sulla pagina Instagram man mano troverete notizie.
Com'è stata la scelta degli interpreti e com'è stato il lavoro con loro?
È stata difficilissima. Il personaggio più difficile da castare è Ulisse. Poi quando hai a che fare con il mito, io vengo dal teatro, quindi di partenza non credevo ai volti. La cosa importante è il talento e l'aura. Mi piace dare opportunità a volti anche che non corrispondono subito al personaggio che avevo in mente. Questo approccio è molto teatrale. Al cinema è forse anche autolesionista, perché il cinema invece è purtroppo anche l'arte della potenza del volto. E nel caso di Ulisse, avendo a che fare col mito, il volto è tutto. E l'ho trovato finalmente dopo mesi di ricerche Eugenio Mastrandrea, che è stato bravissimo a giocare anche in maniera ironica con il personaggio, un Ulisse veramente un po' ogni tanto buontempone e fuori dal tempo, ogni tanto furbissimo e rapidissimo, proprio come probabilmente l'Ulisse di Omero, no? Cioè un po' alla tenente Colombo, cioè che sembra lo scemo del villaggio e poi invece sta semplicemente ordendo la sua trama per colpire il più velocemente possibile il nemico. Così Ulisse, così è stato Eugenio nella sua recitazione, potentissima. E poi ho trovato anche in Giulia Petrungaro una grandissima complice per il personaggio di Arianna, la coprotagonista. Devo dire che poi è stato veramente molto facile lavorare, perché il cast era poderoso. Giorgio Colangeli nella parte di Teagene, quello che in storia della letteratura è proprio il ghostwriter di Omero, e c'è anche la partecipazione di Daphne Scoccia nella parte di Atena, che mi ha fatto un grandissimo regalo, perché penso che sia un'attrice talentosissima e ha fatto un cameo letteralmente divino.
Il film Cercando Itaca al cinema da mercoledì 9 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Sergio Basso. A presto.
Grazie mille. A voi, vi aspettiamo in sala.
Con Francesco Frisari, regista del cortometraggio The Prompt su Rai Play da mercoledì 9 aprile 2025, ben trovato.
Grazie molte.
Ce lo presenti?
È un corto le cui immagini sono completamente generate con l'intelligenza artificiale, perché è un corto che parla di intelligenza artificiale e in particolare di un reale problema che questi software hanno, ovvero quello che assorbono i nostri stereotipi dai testi che gli diamo in pasto per addestrarli, come si dice adesso, stereotipi di genere, di classe, razziali, ma anche stereotipi sulle intelligenze artificiali. E quindi il corto esplora questa possibilità: cosa succederebbe se le intelligenze artificiali, imparando da questi stessi testi, dove si mostra che si rivolteranno sempre contro l'umanità e che in qualche modo finiranno sempre per ucciderla, alla fine arrivano a fare questo, arrivano a attaccare l'umanità perché hanno letto tante storie dove attaccano l'umanità.
Com'è nato il progetto?
Innanzitutto dall'esplorare questi software, da capire le nuove possibilità che arrivavano per fare un'animazione in maniera diversa, con appunto il prompt, non avendo magari il controllo totale delle immagini, ma dovendo passare per tanti tentativi ed errori per poter creare nuovi immaginari, e poi cercando la storia giusta che non solo usasse questi software, ma che appunto riflettesse su possibilità e limiti con cui ci confrontiamo quando li usiamo.
Come mai l'idea di farne un cortometraggio?
La storia era nata appunto in parallelo all'arrivo di questi software, lavorandoci e ragionandoci. Abbiamo poi deciso come piccolo gruppo creativo che la storia stessa meritasse di avere un po' di immagini a contorno, di esplorare l'immaginario delle intelligenze artificiali lì dove le raccontavamo. E quindi così è nato il corto. Più di un corto è stato realizzato e finito circa un anno fa. All'epoca, ad esempio, con queste tecnologie non sarebbe stato possibile.
Come hai pensato alla messa in scena?
Ogni singola inquadratura, è un film che si compone di circa 150 inquadrature, è stata scritta innanzitutto e pensata per poi essere descritta con la maggiore precisione possibile ai software che attraverso una serie di tentativi ed errori l'hanno generata, per poi essere anche animata e quindi da immagini, da inquadrature ferme siamo arrivati al movimento. Quindi ogni singola immagine è nata da una sorta di storyboard, prima solo testuale, che poi è diventato invece una serie di immagini che poi è diventato la serie di animazioni che compone il film.
In che maniera vi siete posti rispetto all'intelligenza artificiale che stavate utilizzando?
Anche con, alle volte, con qualche dubbio, con attenzione, innanzitutto a non farci guidare troppo dall'intelligenza artificiale e dalle immagini con cui erano state addestrate. Sono software che generano molto facilmente immagini però molto banali, immagini molto patinate e per noi molto poco interessanti, e quindi c'è stata anche un po' una sfida di mettere ogni tanto in difficoltà, se non in contraddizione, la macchina, cercando di dare istruzioni che non ci facessero cadere, e speriamo di esserci riusciti proprio nel banale.
Ci parli del gruppo creativo che ha dato vita a questo lavoro?
Con me in particolare ha lavorato Marco Catani, che è un art director e un artista digitale, e con lui abbiamo innanzitutto creato l'estetica del corto, dello stile di immagini che poi abbiamo generato, e quella è stata forse la parte più lunga e laboriosa. Insieme a lui e con Amina Folli e altre persone abbiamo generato proprio concretamente le immagini in un periodo di circa 3-4 mesi, e poi abbiamo in realtà, pur avendo generato le immagini in AI, seguito la tradizionale filiera cinematografica. C'è stato una color correction, un montaggio del suono, un mix dei musicisti che hanno lavorato alle musiche. Abbiamo voluto, insomma, che l'intelligenza artificiale ci fosse, ma che ovviamente non coprisse, diciamo, tutto il progetto.
Che circuitazione avevate pensato inizialmente?
Noi lo volevamo prima di tutto portare nel mondo del cinema e dei festival di cinema, anche se sono nati molti festival di intelligenza artificiale e di cinema. Noi invece pensavamo che avevamo semplicemente una storia da raccontare e che questo era un mezzo per farlo. Siamo stati fortunati perché siamo andati a dei buoni festival e ne siamo contenti, tra New York, Torino, e poi speravamo, appunto, così come è successo, che arrivasse una piattaforma, in questo caso è stata Rai Cinema, con cui lo abbiamo prodotto, lo ospita lì, perché insomma ci fa piacere ovviamente che qualche persona in più abbia la possibilità di vederlo.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Sul sito fantomatica.ai c'è qualche informazione in più.
E il titolo?
Gioca appunto su ciò che noi stessi diamo a questa intelligenza artificiale, abbiamo dato per generare le immagini, ma che poi ha anche un senso rispetto alla storia che raccontiamo.
Il cortometraggio The Prompt su RaiPlay da mercoledì 9 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Frisari. Alla prossima!
Grazie, grazie molte, a presto!
Con il produttore e co-regista Gregorio Sassoli per presentare il documentario San Damiano al cinema da giovedì 10 aprile 2025. Ben trovato.
Buongiorno.
Che racconto è il vostro?
Noi abbiamo fatto fatto questo documentario che ha come protagonista un giovane polacco che è arrivato a Roma senza un soldo e ha iniziato a vivere sopra una torre delle mura aureliane, quindi è una specie di vagabondo senza tetto, e attraverso di lui siamo entrati all'interno della comunità di senza tetto che vivono intorno a Termini.
Com'era nato tutto?
Noi stavamo scrivendo un film di finzione e per ricerca siamo andati a dormire a Termini per capire cosa volesse dire vivere per strada, e lì c'è stata questa coincidenza particolare per cui abbiamo conosciuto Damiano, che è il protagonista, che era appena arrivato a Roma, quindi c'è stata questa coincidenza particolare, quindi Damiano ci ha subito conquistati e abbiamo deciso di abbandonare il progetto di finzione, siamo stati travolti dalla realtà che ha superato la finzione.
Com'è stato il periodo delle riprese?
Lungo, quindi abbiamo passato un anno a Termini di riprese, poi noi era un luogo che noi conoscevamo già perché avevamo fatto volontariato con Sant'Egidio e abbiamo fatto un anno di riprese che è stato fondamentale per instaurare rapporti profondi con le persone che vivono lì e che sono nel film, e quindi questo è un po' quello che rende speciale il film, che è un racconto molto approfondito su queste persone.
Che esperienza è stata?
Il bello dei documentari è che c'è uno scambio tra chi li fa e chi viene ripreso, il protagonista del documentario, per cui è stata, credo, un'esperienza trasformativa sia per noi registi che per Damiano e anche le altre persone che sono nel documentario.
Che impressioni avete ricavato su queste persone e sulla loro condizione?
Questa è una domanda molto, molto complessa. Noi ci siamo trovati in realtà molto a nostro agio, anche se di solito magari si vedono queste persone ma non ci si sofferma più di tanto. E abbiamo scoperto che c'è vita lì e tutte le emozioni sono vissute agli estremi, per cui sia l'amore che anche la rabbia, la violenza si manifestano in modo più estremo. E c'è anche questa cosa, magari io un giorno ti picchio e il giorno dopo ci abbracciamo, quindi c'è un senso anche comunitario molto forte.
Che tipo di distribuzione avete pensato per questo lavoro?
È un'autodistribuzione ed è una specie di tour che inizia il 10 aprile da Roma, poi ci sposteremo a Milano e poi in giro per tutta l'Italia. Finora abbiamo programmato per un mese e mezzo di tour. Ogni proiezione sarà un evento con degli ospiti che parleranno del film, anche le associazioni legate a questo mondo, e quindi il film continua a vivere anche dopo che è stato realizzato.
Che rapporto c'è con le associazioni che si occupano di questo mondo?
Noi abbiamo iniziato facendo volontariato con Sant'Egidio e le associazioni sono molto interessate anche perché conoscono la situazione, ma alcuni ci hanno anche detto che siamo veramente entrati in un modo molto approfondito che magari neanche loro conoscevano in questo modo.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Ci sono due pagine Instagram, una che si chiama San Damiano Doku, che è la pagina ufficiale del documentario, e poi c'è un canale anche che si chiama Deragliati a Termini. Noi abbiamo girato tantissimo materiale, abbiamo fatto 100 ore di girato e molto materiale molto interessante, molto bello, e non siamo riusciti a metterlo nel film, e quindi abbiamo creato questo canale dove pubblichiamo dei pezzetti di girato, delle scenette che sono molto interessanti, alcune anche molto divertenti.
E il titolo?
Santo, perché all'interno di questo mondo che per molti versi è infernale c'è questa persona che è Damiano, che è un artista, vuole fare il cantante, canta, scrive libri e ha questa speranza e questa forza, questo fuoco che brucia e non si estingue mai nonostante tutte le difficoltà, e in questo sta la sua santità.
Il documentario San Damiano al cinema da giovedì 10 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al produttore e coregista Gregorio Sassoli. Alla prossima!
Alla prossima, ciao Federico, grazie.
con Alessandra Cardone, regista del film Una vita da sogno, L'abbaglio, al cinema da giovedì 10 aprile 2025. Ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che racconto hai fatto?
Io ho voluto raccontare la storia appunto di un abbaglio, nel senso che è tratto da una storia vera ed è la storia di un ristoratore che nel suo ristorante in un paesino, in questo caso del Salento, perché dove ho deciso di ambientare la vicenda, e che da un momento all'altro trova questa folata, questa luce portato da questo famosissimo attore americano che si trova lì in Salento per un servizio fotografico. Inizia per caso ad andare in questo ristorante e si trova benissimo, gli piace il cibo, gli piace l'ambiente, gli piace la situazione, molto amichevole, e quindi va lì per tutto il periodo e diventa amico del ristoratore, che è una persona molto tranquilla, vedovo tra l'altro da 9 anni, con una figlia di 17, un uomo molto quadrato, un uomo che è abituato a fare la sua vita, a curare il ristorante, sua figlia, non ha grosse velleità, non è neanche uno particolarmente simpatico, anche un po' un rompiscatole, molto serio, molto con senso del dovere. E questo improvviso arrivo, insomma, e anche tutta l'eccitazione intorno a lui di tutti gli abitanti di tutta la zona, insomma, che lo gasano, perché intanto sono tutti eccitatissimi per l'arrivo di questa superstar lì nel loro paese, poi tutti lo gasano perché comunque questo attore famosissimo che va sempre lì diventa amico suo, allora chiaramente anche lui si autoesalta e quindi inizia tutta questa sua avventura.
Come nasce l'idea, il progetto?
Avevo girato un po' di anni fa un cortometraggio documentario su questa vicenda ambientata a Venezia. Tra l'altro era andato anche al Festival di Venezia, nato alle giornate degli autori, si chiamava My Friend Johnny. E poi io appunto intanto avevo proposto a Torino Film Lab il soggetto tratto da questa storia ed ero stata presa perché avevo sviluppato il trattamento. Poi durante il Covid, visto che io dovevo girare un film al quale avevo lavorato per 4 anni, poi nel 2019 tutto si è disintegrato, tutto è sfumato, avevo già iniziato a fare le prove addirittura. Poi insomma durante il Covid ero molto triste per questo film che non era andato, ho parlato con il mio amico Alessandro Valenti, col quale comunque avevo anche collaborato già alla sceneggiatura del film precedente e che aveva aperto la casa di produzione, la Scirocco, insieme ad Angelo Laudisa in Salento. Ne abbiamo parlato e mi ha detto: ma perché non scrivi la sceneggiatura per questo soggetto? E così ho scritto la sceneggiatura nel 2020, poi l'abbiamo proposta Puglia Film Commission, abbiamo fatto il bando, l'abbiamo vinto, per cui poi abbiamo girato nel Salento, che oltretutto è una zona che si presta tantissimo perché è protagonista anche il luogo, non è molto importante anche il luogo per una persona così che arriva da oltreoceano, da Hollywood, abituato a un star system eccetera, essere affascinato non solo dalle persone, dal modo di fare eccetera, ma anche proprio dal luogo, per cui era perfetto per me.
Rispetto alla storia vera a cui è ispirato, su quali elementi hai voluto puntare?
Ho voluto puntare moltissimo su una questione che secondo me è molto umana, cioè questa affascinazione da celebrity, cioè un risvolto psicologico che è secondo me molto molto interessante, perché è qualcosa che comunque riguarda tutti. Volenti o nolenti, cioè anche le persone più distaccate o quelle che vivono la loro vita appieno e che quindi teoricamente non avrebbero bisogno di identificarsi in qualcun altro o comunque di farsi troppo affascinare da una celebrity di qualsiasi tipo sia. Quando qualcuno sente l'interesse da parte di un personaggio famoso e così importante, per forza entra in gioco una sorta di seduzione o comunque di un sentirsi un eletto. Per cui per me questa era una condizione che secondo me era molto interessante. Poi addirittura qui entra in gioco un processo non proprio di identificazione ma di imitazione, perché poi appunto il ristoratore a un certo punto inizia anche nel modo di vestire, così nel modo di comportarsi, a imitare la celebrity. Questa è una cosa in più, però secondo me nessuno è esente da questa seduzione, dalla fascinazione della celebrity, tutti ne sono presi, per cui secondo me era molto interessante questo.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove vederlo?
Sui social di 102, Instagram, Facebook, poi è su Scirocco Film, sui miei social, Alessandra Cardone.
Il film Una vita da sogno, L'abbaglio, al cinema da giovedì 10 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Alessandra Cardone. A presto!
Grazie, a presto, grazie mille!
con Franco Montini, direttore artistico della 15ª edizione dello Spiraglio Film Festival della Salute Mentale a Roma, al Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, dal 10 al 13 aprile 2025. Ben trovato!
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È un festival che indaga sulle paure, le inquietudini, i problemi legati appunto alla salute mentale. È un festival che presenta lungometraggi e cortometraggi, film di finzione e documentari, italiani e anche stranieri. Lo scopo è un po' quella di liberare la malattia mentale da quello stigma che l'accompagna sempre. C'è sempre quasi una paura di ammettere di avere problemi legati alla psiche, ed invece credo che sia del tutto logico e normale affrontare questi problemi a viso aperto, e i film che presentiamo consigliano e aiutano in questo percorso.
Quanti sono i titoli presentati in questa edizione?
Abbiamo in concorso 8 lungometraggi, mi piace così segnalare un paio di titoli che sono Le Ravissement, un film francese sul tema dei problemi legati alla maternità, e Il mio compleanno, che invece è un'anteprima, possiamo dire, perché il film non ha avuto ancora un'uscita commerciale, di Christian Filippi con, fra gli altri, Silvia D'Amico, che racconta un problematico rapporto fra una madre e un figlio. I cortometraggi in concorso sono invece 15 e affrontano tematiche che vanno dai disturbi alimentari ai problemi legati all'immigrazione, all'analfabetismo, al ricovero forzato, ospedaliero, assurdo, insomma un panorama molto vario anche per generi, comprendo anche alcuni film di animazione. E attorno a questi film in concorso ci sono poi degli eventi. Noi celebriamo proprio giovedì, nella giornata di apertura, giovedì 10 aprile, il cinquantenario dell'uscita del capolavoro di Milos Forman, Qualcuno volò sul nido del cuculo. Lo introdurrà Vittorio Lingiardi, psichiatra e titolare della rubrica Psycho sul Venerdì di Repubblica, un film che secondo me ha proprio segnato un cambiamento nel rapporto con la malattia mentale, perché ha appunto liberato gli utenti che frequentano appunto gli ospedali psichiatrici da quel clima nebuloso, noir che l'accompagnava, dimostrando come si possa affrontare anche questo tema con un tono leggero che non vuol dire assolutamente superficiale.
Oltre all'introduzione del film di Milos Forman, ci saranno anche altri momenti di parole?
Sì, certo. Noi premiamo ogni anno un autore che si sia particolarmente dimostrato per la sensibilità nei confronti appunto di questo tema. Quest'anno premiamo Paolo Genovese, reduce dai trionfi del suo ultimo film, Follemente, che è proprio, possiamo dire, un viaggio nell'intimità della persona. Ma Genovese già precedentemente, con Perfetti Sconosciuti, aveva dimostrato un interesse un po' ai segreti delle vite private delle persone. Sarà con noi nella giornata conclusiva domenica 13 alle 19 per ricevere il premio, ma poi per affrontare con il pubblico appunto un discorso, un'intervista su tutto il suo cinema.
Come saranno strutturate queste 4 giornate?
Prevedono delle proiezioni cui seguiranno spesso e volentieri degli incontri con gli autori, perché molti degli autori dei film, soprattutto ovviamente film italiani, saranno appunto a disposizione del pubblico, parleranno col pubblico dopo la proiezione del film. Nella giornata inaugurale, ad esempio, credo che sia molto emozionante un cortometraggio, si intitola La voce dei figli. Il regista è Luigi Perelli, regista della Piovra, tanto per fare un riferimento a un titolo famoso, e racconta la storia di un giovane uomo, oggi padre di famiglia, che ha perso la madre a 12 anni, la madre suicida, e a questo ricordo appunto resta legato un po' per tutta la vita. E il protagonista del film sarà appunto con noi a parlare di questa sua esperienza. Con un taglio invece più scientifico e più storico, ci sarà il cortometraggio Un male oscuro, che porta in primo piano le testimonianze di psichiatri, di malati, in questa alternanza di colori, di bianco e nero, di speranze e di sconforte, che si interroga su come combattere la depressione.
I riferimenti web per i dettagli del programma?
www.lospiragliofilmfestival. L'ingresso è gratuito, mi piace ricordarlo, a partire intorno alle 15:30-16 fino appunto alla proiezione serale che è prevista per le ore 21. Abbiamo un'intensa giornata di proiezioni e di incontri.
Quindicesima edizione dello Spiraglio Film Festival della Salute Mentale a Roma al Maxi Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo dal 10 al 13 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Franco Montini. Alla prossima!
Grazie a voi, a presto!
Con Antonio Termenini, direttore artistico della 22esima edizione dell'Asian Film Festival a Roma, Cinema Farnese dall'8 al 16 aprile 2025. Ben trovato!
Grazie, grazie Federico, ben trovato.
Presentiamolo, cos'è?
22esima edizione di un appuntamento che oramai è fisso e che porta sempre il miglior cinema dell'Estremo Oriente qui a Roma, al Cinema Farnese, con quest'anno 19 film in concorso, 10 nella sezione newcomers, che è quella dedicata agli esordi e comunque alle opere prime o seconde, e con altri film fuori concorso. In più abbiamo una sezione cortometraggi che è un po' più organica e più razionale rispetto agli scorsi anni, con una giuria di studenti della RUFA che assegnerà il premio, la menzione al miglior cortometraggio.
Com'è stata la scelta dei titoli?
I criteri sono un po' sempre gli stessi, quindi quello di cercare di unire un cinema d'autore, ma soprattutto il cinema dei registi che ci piacciono, che amiamo, che abbiamo seguito in questi 20 anni, che in alcuni casi sono diventati grandi maestri come Kore-eda, di cui abbiamo proiettato tutti i film. E quindi, non so, ritroviamo i film di Chan Soo-chi, di Aung San Suu, di Chung Mon-oh, di altri registi, insomma, molto, molto conosciuti, assieme invece ad una ricerca di film un po' più di ricerca, comunque meno noti, che però possono essere delle sorprese molto importanti.
È prevista anche la presenza di autori e autrici?
Sì, avremo il regista indonesiano, anche perché quest'anno per la prima volta all'interno delle giornate dedicate ai paesi, che sono appunto Thailandia, Corea del Sud, Giappone, Vietnam, e inauguriamo una collaborazione molto importante con l'Indonesia, e ci sarà il regista di Tale of the Land, che è uno dei film sicuramente più belli, Luluendra Kumara, che è stato presentato in prima mondiale al Festival di Busan, che sarà con noi. Avremo poi il produttore Panware, thailandese, che è produttore di film di genere, in questo caso ci porta un bellissimo film che è Doi Boy, che è un film veramente molto particolare, e invece un altro film di genere che è Tekol Genesis, è un film fantasy. E poi avremo uno dei produttori più importanti della nuova generazione, perché è capace di mettere assieme molti paesi dell'area, ma anche produttori francesi o comunque europei, che è Jeremy Chua, che è produttore in questo caso di due film che sono Pierce e Ma Cry of Silence, che ci parla di Myanmar, in questo caso insomma un tema di grande attualità non solo per il terremoto ma per la presenza della giunta militare, insomma per l'evoluzione che il paese ha avuto. Jeremy Chua è anche direttore del Singapore International Film Festival, che è un festival molto importante che ha avuto un momento di crisi che lui sta rilanciando.
Quali sono gli elementi di continuità e quelli di cambiamento rispetto al festival?
Direi più elementi di continuità, nel senso che appunto la continuità negli ultimi anni è data appunto dalle giornate dedicate ai paesi, che sono un momento per conoscere meglio questi paesi, non soltanto da un punto di vista cinematografico ma anche culturale, turistico, commerciale, da tanti tanti punti di vista, ed è per questo che abbiamo allargato anche all'Indonesia e speriamo di poter allargare anche forse a un altro paese per il prossimo anno. E la discontinuità è una delle novità, sicuramente i cortometraggi. Quindi in tutti questi anni, un po' perché crediamo che i cortometraggi abbiano la loro specificità e quindi ci sia un po' un pubblico per i cortometraggi come per i documentari, però in questo caso, visto che in particolare da alcuni paesi, Filippine, Singapore, la qualità dei cortometraggi è molto molto alta, abbiamo pensato ad una sezione autonoma dove ci sono 8 cortometraggi e dove c'è una giuria di studenti che assegna un premio, una menzione al miglior cortometraggio.
I riferimenti web per il programma?
sul sito internet www.asianfilmfestival.info e la pagina Facebook che è quella di Asian Film Festival e anche Asian Film Festival che è l'account Instagram.
22esima edizione dell'Asian Film Festival a Roma al Cinema Farnese dall'8 al 16 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Antonio Termenini. Alla prossima!
Grazie, grazie a te, grazie.
Con Lorenzo Hendel, autore del libro 24 fotogrammi per una storia del documentario italiano essenziale ma esaustiva. Una presentazione a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, giovedì 10 aprile 2025. Ben trovato.
Ciao Federico, grazie di questa chiamata.
Ci presenti questo tuo lavoro?
Sì, a parte volevo dire che era 18, mi pare che tu non hai detto l'orario, non vorrei che la gente se arrivasse lì alle 10 del mattino aspettasse 8 ore che comincia la presentazione, se non avevi detto l'orario, era 18. Okay. Dunque niente, questo lavoro è un lavoro storico che non è tanto il mio costume, perché a me piace molto fare libri che sono come degli strumenti, no? Soprattutto per gli studenti, per riuscire a operare, quindi mi sono cimentato per la prima volta con una ricostruzione storica che però mi ha molto servito anche a me perché molte cose non le conoscevo ed è molto interessante scrivere di cose che all'inizio non conosci, quindi ti puoi informare e aprire anche per te nuovi territori. Io ti posso dire questo, allora, questi sono, diciamo, sono 120 anni di storia del documentario italiano dal 1908 praticamente fino al 25. Ed è la storia di un tradimento, nel senso che è interessante vedere come all'inizio il documentario aveva delle sue caratteristiche costitutive, originarie e in qualche modo pure, perché era veramente un impatto con una realtà ingestibile, imprevedibile e incontrollabile, e poi col tempo si è uniformato ai modelli della finzione. E quindi è diventato tutto molto ricostruito col fascismo in modo, come dire, eclatante, no? Per cui diventava propaganda, ma anche dopo che il fascismo non c'era più, uno pensa che ci liberiamo dagli schemi, invece hanno continuato a fare documentari, chiamando i documentari che erano ricostruiti, erano finzionali, non erano più aperti all'imprevisto, che per me è la caratteristica del documentario. Si sentiva molto la manipolazione del regista, ecco, su una realtà che quindi non era più, come dire, selvaggia, se vogliamo dire. Questo è un po', se vuoi io approfondisco qualcosa.
Sì, no, e che tipo di ricerca è stata? Dove ti sei mosso?
Guarda, io mi sono molto mosso su internet, perché quello che è bello oggi di internet è che ti dà la possibilità di vedere cose da casa tranquillamente, mentre invece tipo 20 anni fa avremmo dovuto fare viaggi in tutta Italia e nel mondo per trovare i materiali. Quindi ho soprattutto guardato, visto, osservato e quindi mi sono lasciato, come dire, suggestionare anche da quello che mi veniva proprio dai materiali che vedevo. E è molto bello perché, sai, quando vedi delle cose antiche, quello che vedi ha il sapore del tempo, no? Quindi ti dà una, così, una suggestione in più, proprio dalle immagini in bianco e nero. Vedi anche una certa, come dire, ti commuove vedere come le prime cose erano girate in modo artigianalissimo, no? Le prime riprese nella prima guerra mondiale sull'Adamello a 3000 metri d'altezza. Vedi che ogni ripresa era veramente un'avventura, ecco, quasi altrettanto dei soldati che stavano lì, con i quali condividevi anche il regista, poi non c'era il regista, no? Non c'era proprio il filmmaker nella sua pura artigianalità, no? Anche innocenza per certi versi. E poi ho continuato a vedere gli archivi un po', ripeto, su internet trovi, è più facile trovare film antichi che moderni, perché oggi ci sono i diritti, il copyright, no? Mentre negli anni, i primi anni del secolo non c'era niente, quindi trovi tutti i materiali del fascismo, il Ceneluce per esempio, no? Materiali di propaganda che sono comunque interessanti perché hanno dietro una mentalità, un'antropologia direi che è interessante, però mi sono molto fatto trasportare proprio dall'emozione dei materiali. E poi naturalmente, ecco, una cosa che ho fatto, ho letto molte interviste fatte agli autori antichi, quelli classici, per intendersi Maselli, Antonioni, Vancini, no? Quello che loro stessi hanno detto del loro lavoro dopo tanti anni. E allora questa è una ricostruzione con i loro occhi che ti dice molto, che cose che una volta non dicevano neanche loro, e adesso insomma, Maselli è morto, Antonioni credo anche, per cui non è che sono cose recenti, però insomma nel corso del tempo c'è stata una sincerità, no, nel raccontare delle loro produzioni che ancora oggi ha un valore enorme. Ecco, una cosa anche importante che volevo dirti, io mi sono molto riferito anche alla televisione, perché non mi piace l'ottica un po' del critico, per cui vede proprio il linguaggio, l'originalità, eccetera. Mi piace molto ciò che comunque fa consumo di massa, che per me non è screditabile in quanto di massa. La televisione in Italia negli anni 50, 60, diciamo 60, 50 non c'è, è stato un vettore di ricerca importante. Ci sono personaggi, soldati, no? Anche Nanni Loi, tu che anni, quanti anni hai, ma probabilmente non ricorderai Specchio Segreto, per esempio, ma sono stati i primi sondaggi fatti con uno sguardo spregiudicato che in qualche modo richiamava il documentario, anche se era la televisione che li faceva, però sentivi un sapore un po' aspro di realtà, di non previsto, di apertura all'imponderabile, che per me è la chiave di volta nel documentario rispetto alla finzione, no? Queste cose, ecco, sulla televisione anche ho fatto un approfondimento, molte cose che io metto in questo libro vengono proprio dall'esperienza televisiva. Prima la televisione era una sola, poi la seconda rete e poi la terza rete, no? Dove ci sono stati molti momenti di ricerca proprio, anche se può sembrare strano, no? Molti pensano alla televisione, un elemento di massificazione, di appiattimento. Non è vero e non è sempre vero, almeno in Italia.
Che struttura che hai dato al libro?
Ma guarda, la struttura è quella temporale, nel senso che 24 fotogrammi, che non è un titolo soltanto del mio libro, è una serie che ha inaugurato Dino Audino, l'editore, nel senso che di tante manifestazioni artistiche dello spettacolo, tipo cinema, documentario, fotografia, moda, eccetera, si raccolgono 24 immagini emblematiche, una di ogni fase storica. 24 programmi rievoca ovviamente la lunghezza del cinema, no? 24 programmi al secondo, e ognuna è rappresentativa di un tempo o di un autore. Io ho cominciato dai primissimi vagiti del documentario, negli anni appunto, nei primi anni del secolo, quindi Omegna, Luca Comerio, e poi via via fino al fascismo. E la struttura è quella del tempo, quindi cominciando dalle prime cose, finendo poi con una specie di fotogramma che è onnicomprensivo, perché dal 2010 in poi tutti hanno cominciato a fare documentari in Italia, perché c'era la disponibilità di strumenti a poco prezzo, no? E quindi io l'ho chiamato lo sciame produttivo. A quel punto non potevi più fare un fotogramma per un tempo, perché c'erano decine di fotogrammi, e allora ho fatto una specie di omaggio alla folla. E infatti l'ho chiamato il cantiere diffuso, che è proprio il fenomeno degli ultimi anni, che fa sì che la produzione sia diventata sterminata, al tempo stesso quasi difficilmente rintracciabile, perché è difficile fare di ognuno una scheda. Alla fine c'è uno sciame che è più un fatto antropologico forse che cinematografico. Quindi la schema che tu mi domandavi è quello del tempo, no? Dal 1905 al 2024.
Il libro 24 fotogrammi per una storia del documentario italiano, essenziale ma esaustiva, manualetto di cultura audiovisiva per studenti, una presentazione a Roma all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico giovedì 10 aprile 2025 alle ore 18. Un saluto e un ringraziamento all'autore Lorenzo Händel. Alla prossima!
Grazie Federico, un abbraccio e buona serata. Ciao!
con Elena Rossi, co-direttrice artistica della 20ª edizione di Immaginaria, International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women, a Roma al Cinema Nuovo Sacher dall'11 al 13 aprile 2025. Ben trovata.
Grazie, buongiorno e buongiorno a tutti gli spettatori. Allora sì, nuova edizione che è la 20ª, un traguardo intissimo, è un appuntamento piuttosto imperdibile per il cinema indipendente al femminile, una manifestazione interamente dedicata alla cinematografia delle donne. Questo festival è stato fondato nel 1993, adesso appunto compie 20 anni, e questa edizione in particolare è dedicata alla fondatrice storica di Immaginaria, Marina Genovese, che nel 1993 ha fondato il festival insieme all'attuale co-direttrice Cristina Zanetti. Quindi questa è la dedica che fa Festival. Un altro anniversario importantissimo che celebriamo quest'anno compie 40 anni il film più importante, direi, della cinematografia a tematica lesbica, cioè Desert Hearts, un film che è stato realizzato dalla regista Donna Beach, che verrà direttamente da Venice, Los Angeles, come ospite d'onore e come testimonial del festival di quest'anno. Desert Hearts è un film davvero imperdibile, un film che ha lasciato un segno importantissimo nella cinematografia lesbica, perché ha cambiato per sempre la rappresentazione delle storie d'amore fra donne. Praticamente, mentre prima, no, i film finivano tutti con un triste fine, questo film per la prima volta non comprende un suicidio, non comprende una riconversione all'eterosessualità, neppure un manicomio, ma c'è un lieto fine che ha fatto tirare a tutte noi un grande sospiro di sollievo e dire: ah, finalmente. Questo è Desert Hearts, quest'anno compie 40 anni e quindi noi celebriamo questo anniversario con Donna Beach. Poi sabato e domenica naturalmente proseguono le proiezioni da mezzogiorno fino a mezzanotte e abbiamo in programma in tutto 26 titoli, cioè 5 lungometraggi, 5 documentari e 16 corti, e provengono un po' da tutto il mondo, dall'Austria alla Francia, alla Grecia, alla Gran Bretagna, alla Nuova Zelanda, il Vietnam, le Filippine, eccetera eccetera. Parlando di ospiti, non c'è solo Donna Beach, perché abbiamo anche una regista francese, Iris Prey, che ha realizzato una serie che si chiama Split, una serie che in Francia è andata addirittura in televisione, quindi noi non siamo solite proiettare le serie, però questa è talmente bella che non abbiamo potuto farne a meno, e viene anche Iris Prey, appunto. E poi l'altra ospite internazionale importante è Geli Hagidimitriou, regista greca, che ha realizzato un documentario che si chiama Lesvia, che parla dell'isola di Lesbos in Grecia, dove negli anni 70 appunto molte donne della comunità andavano e si ritrovavano in quest'isola.
20ª edizione, rispetto agli inizi, come si è trasformato, cosa ha mantenuto di costante?
Bella domanda, grazie. Si sono trasformate tante cose, tante cose. Quello che è rimasto costante credo che sia il nostro spirito, che appunto quest'anno tra l'altro si incarna perfettamente nel nostro claim, perché noi, come dice anche il titolo, noi siamo Rebellious Women e il claim di quest'anno è Forever Rebel, che è appunto un po' un invito, no, alla ribellione. Un invito all'indipendenza. Questo è davvero un messaggio che vogliamo lanciare forte, vogliamo lanciare chiaro, perché incarna lo spirito di un festival come il nostro dagli inizi fino a oggi, perché Immaginaria è un festival che è nato proprio per cambiare la narrazione, no? Un po' per superare i confini, per scardinare le convenzioni e soprattutto per dare spazio appunto a nuove visioni. Noi siamo ribelli, lo siamo sempre state e lo saremo per sempre. Ecco, questo è quello che rimane costante del nostro festival.
I riferimenti internet per il programma?
Sul nostro sito www.immaginariaff.it
Ventesima edizione di Immaginaria, International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women, a Roma al Cinema Nuovo Sacher dall'11 al 13 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica Elena Rossi. A presto!
Grazie Federico!
Con Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino per presentare la 14ª edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 21 gennaio al 27 maggio 2025. Ben trovato.
Ciao Federico, ciao a tutti.
Raccontiamo cos'è.
Siamo alla 14ª edizione, insomma la formula collaudata, sono 10 film con una proiezione ogni 2 settimane, lo spirito è quello divulgativo per raccontare un po' di classici o di chicche della storia del cinema, coprendo un po' varie epoche, vari paesi, ma anche vari tipi di cinema, dai grandi classici hollywoodiani al cinema sperimentale, film più recenti ma anche dei grandi capolavori del muto, quindi insomma è una rassegna a 360 gradi, questo succede sempre il martedì. Ogni 2 settimane. L'ingresso, come sempre, è gratuito, è consigliata la prenotazione in ogni caso sul sito di Palazzo delle Esposizioni. Cominciamo il martedì 21 gennaio con La Signora del Venerdì di Howard Hawks, che insomma è considerato uno dei capolavori assoluti della screwball comedy, con un geniale capovolgimento classico poi di Hawks, trasforma in donna il protagonista di The Front Page, che era la classica commedia di Ben Hecht, che già era stata portata al cinema peraltro pochi anni prima, e lui trasforma però il personaggio da uomo a donna. Poi peraltro ricordo, molti avranno visto la versione successiva di Billy Wilder con Jack Lemmon e Walter Matthau, ecco, la parte che poi farà Jack Lemmon in realtà nel film di Hawks è fatta da Rosalind Russell, e è assolutamente inarrivabile Cary Grant nel film, che insomma grande maestro della commedia e qui dà veramente il meglio di sé. Il film peraltro è conosciuto anche come forse il film parlato più velocemente della storia del cinema, è veramente una commedia travolgente. Poi tra i classici hollywoodiani ti segnalo anche il film di chiusura, che è Gilda, il film che ha consacrato Rita Hayworth nell'immaginario collettivo. Peraltro sia Gilda che La Signora del Venerdì vengono presentati nel restauro 4K realizzato da Sony per il centenario della Columbia.
Avete dedicato a questo film anche la copertina del manifesto.
Anche la copertina, sì. Era irresistibile, insomma. E faremo anche il restauro della Maschera della Morte Rossa di Corman, che insomma è morto circa un anno fa ed era un omaggio doveroso. Il restauro peraltro integra anche delle scene inedite. Poi ovviamente una gran parte della rassegna sarà dedicata alla pellicola 35 mm come sempre abbiamo fatto, anzi questo è in realtà il primo anno in cui apriamo anche al digitale, però ecco verranno fatti in 35 mm di Esire di Dreyer, Strada sbarrata di William Wyler, Mouchette di Bresson, Sgomento di Mazzo Fiuz, che è una vera chicca, insomma l'ultimo film girato a Hollywood da Fiuz prima di tornare in Francia. Faremo in 35 mm anche l'omaggio a Germaine Dulac, che viene considerata forse la prima regista femminista della storia del cinema, una pioniera del cinema sperimentale nell'epoca, negli anni 20, delle avanguardie storiche. Mentre sempre in pellicola faremo anche il primo film di John Ford, o almeno il primo film conservato di John Ford, che è anche però il suo primo lungometraggio, si intitola Straight Shooting, la proiezione è martedì 4 febbraio, verrà a presentarlo Guy Borlet del Cinema Ritrovato di Bologna. Infatti presenteremo un restauro fotochimico d'epoca fatto proprio dall'immagine ritrovata, che è il laboratorio della Cineteca di Bologna.
Quali altri sono i luoghi di provenienza delle pellicole?
Le pellicole vengono o da Park Circus a Londra o dalla Lightcon di Parigi, che è una distribuzione specializzata soprattutto in cinema sperimentale. Poi c'è appunto la Cineteca di Bologna per Straight Shooting e la Labottanta di Bergamo, con cui lavoriamo molto spesso.
I titoli che periodo coprono? Da che anno a che anno?
Il primo film di Ford è del 17. e forse l'ultimo film a livello temporale è proprio Il lungo addio di Altman, che è del 73. Peraltro ci tengo anche a sottolineare che abbiamo inserito un grande classico di Altman perché ricorre proprio a febbraio il centenario della nascita, quindi ci sembrava doveroso. Di solito arriviamo anche un pochino più avanti, verso gli anni 80, insomma, a volte anche anni 90, però stavolta non ci spingiamo oltre il 73. Ecco, chi volesse recuperare Il lungo addio, insomma, è un po' Il canto del cigno del noir da una parte, insomma, tratto da Raymond Chandler con Elliot Gould, è veramente un film incredibile, insomma.
È prevista anche una breve introduzione?
Come negli anni scorsi, la rassegna è realizzata insieme al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, il gruppo Regione Lazio, e per cui ogni film viene introdotto da un critico diverso, un'introduzione di circa 10 minuti che dà un po' un contesto, insomma, al film, un contesto storico e critico per aiutare gli spettatori ad orientarsi. Noi fa molto piacere che poi è una rassegna a cui vengono anche molti giovani, vengono gli studenti, insomma, per cui è un modo, sempre appunto in questa chiave divulgativo popolare, per dare uno strumento in più.
I riferimenti web per il programma?
L'ideale appunto è il sito di Palaexpo, quindi palazzoesposizioniroma.it, dove poi ci si può anche registrare per fare la prenotazione gratuita.
14ª edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo Esposizioni, dal 21 gennaio al 27 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino, che organizza. Alla prossima!
Grazie mille a voi, grazie Federico.
Con Cobol della trasmissione Boca Chica Cosmodrom per presentare la rassegna di fantascienza Kinodrom. A Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino dal 27 marzo al 24 aprile 2025. Ben trovato!
Ciao, ciao, ciao a tutte e tutti coloro che ci ascoltano.
Presentiamo questa rassegna, di cosa si tratta?
È più generale all'interno di una serie di rassegne che Cinema Forte propone periodicamente. La trasmissione Boca Chica Cosmodrom è una trasmissione che viene fatta in diretta a Radio Forte e che parla di capitalismo spaziale. Al proprio interno, quindi, diciamo, di evoluzione del modo di produzione capitalistico che inizia a guardare anche alle risorse dello spazio extraterrestre. Ecco, all'interno di questo contesto noi utilizziamo naturalmente molta fantascienza nelle nostre analisi e di conseguenza è venuto naturale pensare ad un ciclo, una piccola rassegna di 4 film di fantascienza un po' sperduti, un po' poco noti, un po' poco conosciuti, non proprio mainstream, che presentano temi interessanti.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Come dicevo, da un certo punto di vista ci siamo orientati su titoli che non sono così trovabili o comunque così noti. Per dire, il 27 marzo proietteremo La vita futura, un film inglese del 36, che in realtà è la risposta a Metropolis, però rispetto a questo è assolutamente più sconosciuto. È un film che inverte esattamente questo, il vettore che da Metropolis spinge il proletariato dal basso, quindi le classi subalterne, verso una riscossa contro le classi privilegiate. Qui nella vita futura invece c'è un ribaltamento molto interessante, fantascientifico, utilizzando scenari e prospettive tipicamente machine age e streamline, quindi un film molto molto particolare, tra l'altro girato proprio tra le due guerre, quindi in sentore dell'inizio della seconda guerra mondiale, però ancora guidato dall'ottimismo che, avendo superato la prima, il mondo non sarebbe mai più ricaduto in una guerra mondiale. Nulla di più sbagliato, ovviamente. Poi abbiamo Criminali della Galassia, che è un film italiano del 65, Anthony Dawson al secolo Antonio Margheriti, bellissimo film, forse meno ispirato del primo dal punto di vista politico, dal punto di vista della riflessione, ma un capolavoro della cinematografia anche spaghetti western intergalattico nostrano, in cui verranno invece tutta una serie di temi che vengono sviluppati dalla fantascienza italiana, molto poco nota, di cui Anthony Dawson appunto è sicuramente uno dei protagonisti insieme a Bava principali. L'invenzione di Morel è il terzo film, Emilio Greco, un film assolutamente che conoscono in pochissimi, distopico, ma distopico, diciamo, utopico, nel senso che è una distopia utilizzata in modo modo rigenerativo e in modo critico. Io sono sempre contro le distopie, sono più per le utopie da questo punto di vista, quindi non avrei mai scelto insieme ai compagni con cui ho fatto questa cosa un film semplicemente distopico, film appunto del 74 assolutamente sconosciuto, e poi ultimo il capolavoro sovietico dell'81 per Aspera d'Astra, che è un film, va bene, come dire, eccezionale, bellissimo, con quelle lentezze e con quelle maestrie e capacità di utilizzare le luci tipicamente russo-sovietiche, di un regista, Viktorov, che in realtà è una sorta di fratello minore di Tarkovsky, ma assolutamente ignoto ai più. Il film per Aspera d'Astra ultimamente è stato riscoperto, dopo essere stato assolutamente ignorato per decenni in quanto film sovietico e in quanto portatore da questo punto di vista anche di un'estetica forse un po' poco immediatamente digeribile e comprensibile per questa parte dell'Occidente, ma un film eccezionale da questo punto di vista.
Dal 1936 al 1981, un cinquantennio di fantascienza. E cosa ne è della fantascienza 50 anni dopo, oggi?
Da sempre ognuno rivendica il cadavere della fantascienza. Il cadavere della fantascienza è stato rivendicato anche all'inizio, quando la fantascienza ancora non esisteva, ma esisteva il racconto d'avventura, che insomma in qualche modo lo preannuncia. Beh, oggi il compito della fantascienza, dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista della trasmissione Boca Chica Cosmodrome, è quello di una riscoperta, di un'analisi, prefigurazione politica, secondo me, e soprattutto di capacità e di stratamento verso la costruzione di alternative. Io sono sempre molto sorpreso quando incontro, conosco sedicenti rivoluzionarie che però non amano la fantascienza. Ecco, la fantascienza è assolutamente uno spirito libero, anche quella più reazionaria, uno spirito libero capace di mettere in discussione il presente, lo status quo, quindi un arnese essenziale nella cassetta degli attrezzi di chi vuole un mondo diverso. Quindi ecco, da questo punto di vista una forza ineguagliabile. Certo, vive, ha vissuto certi momenti un po' alluppati, no? Come dire, un po' chiusi su se stessi. Attualmente, ad esempio, cinematograficamente esiste pochissima bella fantascienza, ma questo non è un problema della fantascienza, è un problema delle idee che vengono messe in campo. Ovviamente più la censura e più lo status quo si fanno impellenti e pervasivi, più la fantascienza da questo punto di vista ne soffre, e per trovare della buona fantascienza bisogna andare a scavare nelle nicchie.
Come si svolgeranno le proiezioni? Con un'apertura e una chiusura?
È prevista sicuramente un cappello di introduzione, per esempio sulla vita futura si parlerà intanto del racconto di Wells da cui il film è tratto, soprattutto del periodo storico, dell'attualità politica del film, e come annunciavo prima anche del machine age, dello stile streamline, che sono elementi che a noi hanno interessato molto in questo film e che non saranno oggetto di dibattito, però almeno di segnalazione. Ecco, ci piacerebbe segnalare quali sono gli elementi che secondo noi sono stati importanti in questo film, che sono in questo film in particolare, nel primo, sono questi tre elementi. Quindi credo che ogni film avrà questo cappello introduttivo in cui segnaleremo gli elementi secondo noi da tenere d'occhio nel film nello specifico. Poi non so se ci sarà, non credo, non è previsto, ma insomma se poi ci sarà un naturale spontaneo dibattitone alla fine, ma non penso proprio, ecco, insomma. La scelta che abbiamo voluto fare è anche quella di film comunque che parlino, che comunque diano una serie di suggestioni non così pesanti.
I riferimenti web per il programma?
Su forteperilsilo.net troverete anche tra l'altro le puntate andate in onda di Boca Chica Cosmodrome, e tutti coloro che si vogliono interessare alle prospettive di sviluppo critico del sistema di produzione capitalistico.
La rassegna di fantascienza Kinodrome a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, il giovedì dal 27 marzo al 24 aprile 2025, con 4 appuntamenti. Un saluto e un ringraziamento a Cobol della trasmissione Boca Chica Cosmodrome.
Alla grazie prossima. A voi, ciao, a presto, ciao.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.